Ucraina colpisce San Pietroburgo nel giorno in cui si apre la Davos russa, un importante summit economico. Zelensky lancia un monito al Cremlino che risponde: la nostra rappresaglia continua in modo sistematico. Una pioggia di missili per ogni attacco americano. Iran minaccia nuove rappresaglie dopo una notte di fuoco incrociato nel Golfo. In Kuwait una persona è morta dopo un attacco iraniano sull'aeroporto. Anche in Libano continuano i raid, mentre a Washington riprendono i colloqui tra Beirut e Tel Aviv. In 12 ore almeno 17 libanesi sono stati uccisi. Legge elettorale, una toppa dopo l'altra, il governo tira dritto sulla riforma. Oggi le audizioni dei costituzionalisti al testo bis, ma sarebbe già pronta una terza versione. Caporalato, sono stati messi sotto protezione due lavoratori sopravvissuti alla strage dei migranti nel Cosentino, bruciati vivi perché volevano essere pagati. Oggi a Milano un presidio davanti al cantiere del nuovo consolato statunitense dopo l'inchiesta che ha svelato il sistema di sfruttamento degli operai. Dice 32 minuti, buongiorno alle notizie di Popolare Network. La Russia continuerà le sue rappresaglie sistematiche agli attacchi ucraini. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo il lancio di droni da parte di Kiev su San Pietroburgo, dove oggi si apre il Forum Economico Internazionale, e un bombardamento su un pullman che da Mosca si dirigeva in Crimea, che ha causato 7 morti e 11 feriti. Droni ucraini questa mattina hanno colpito anche navi e infrastrutture nel porto di Kronstadt, vicino a San Pietroburgo. Gli attacchi di Kiev in queste ore arrivano all'indomani di pesanti bombardamenti russi sul paese che hanno ucciso almeno 22 persone e sono tra i più significativi degli ultimi anni. Ascoltiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
Dopo Mosca in Russia c'è San Pietroburgo come simbolo del potere e questi attacchi arrivano non soltanto su San Pietroburgo, ma nel giorno dell'apertura del forum economico di San Pietroburgo, appunto, dove tra l'altro avevano annunciato ieri per la prima volta dopo molti anni parteciperanno anche rappresentanti degli Stati Uniti e dove si tiene una sorta di consesso annuale del potere economico russo, degli investimenti, si mostra insomma il fatto che c'è un'economia che gira non soltanto intorno al petrolio e un attacco del genere, dice Zelensky, al porto di Kronstadt, all'ennesima raffineria e a delle aziende del comparto militare, in un giorno del genere vuole dare un messaggio ai russi: non starete tranquilli finché ci attaccherete, non vi permetteremo di tenere le vostre vetrine internazionali, ma continueremo ad attaccarvi in risposta ai vostri bombardamenti massicci e anche perché la guerra continua. Insomma.
La buona riuscita di questi attacchi ucraini è dovuto a un avanzamento ucraino in questo senso o a una perdita russa in termini di contraerea o difesa?
Gli avanzamenti tecnologici sono costanti, quindi sì, sicuramente c'entra questo. Quindi i droni ucraini migliorano sempre, migliora costantemente la loro capacità di colpire. Dall'altro non è un problema russo il fatto che non si riescono ad abbattere, è un problema generalizzato. Questi armamenti sono molto difficili da contrastare.
L'Iran continuerà a rispondere alle aggressioni americane con una valanga di missili e droni. Lo ha detto il consigliere militare della guida suprema iraniana Mohsen Rezai, ex capo delle guardie della rivoluzione dopo gli attacchi statunitensi contro una petroliera iraniana e l'isola di Keshem nello stretto di Hormuz. L'Iran ha risposto con attacchi di rappresaglia contro il Kuwait e il Bahrain. C'è studio con noi per gli aggiornamenti Martina Stefanoni. Buongiorno Martina.
Buongiorno, sì, è stata una notte di fuoco incrociato nel Golfo, forse la più pesante dal cessate il fuoco di aprile. L'esercito del Bahrain ha detto di aver intercettato 3 missili, diversi droni iraniani diretti contro infrastrutture civili. Il Kuwait ha sospeso per diverse ore i voli dopo attacchi iraniani all'aeroporto internazionale che secondo l'esercito hanno causato danni materiali significativi e ferito diverse persone, oltre ad aver ucciso una persona. Il Ministero degli Esteri iraniano ha detto che Kuwait e Bahrain hanno una responsabilità diretta e chiara per gli attacchi, sostenendo sostenendo che il loro territorio e le loro infrastrutture vengono utilizzate per supportare le operazioni militari statunitensi contro l'Iran. Teheran ha affermato di riservarsi il diritto all'autodifesa e che utilizzerà tutti i mezzi a sua disposizione per rispondere, compreso il colpire appunto la fonte di eventuali attacchi futuri. Negli ultimi anni le forze statunitensi hanno effettivamente operato da una base all'interno del complesso aeroportuale internazionale del Kuwait. Gli attacchi di questa notte nel Golfo sono iniziati dopo che gli Stati Uniti hanno colpito una petroliera iraniana che cercava di forzare il blocco navale nello stretto di Hormuz e l'isola di Keshem, isola strategica per Teheran all'imboccatura dello stretto. Nonostante l'intensificarsi delle tensioni nel Golfo, entrambe le parti hanno ribadito che il cessate il fuoco tra di loro rimane in vigore mentre i negoziati proseguono. Donald Trump, in un'intervista con il Washington Post, ha confermato il suo ottimismo sui negoziati, affermando che i colloqui si stanno evolvendo rapidamente e aggiungendo di credere che la guida suprema Mojtaba Khamenei sia assolutamente coinvolto nel processo decisionale su come porre fine alla guerra. Le incognite però restano ancora molte, a partire dal cessate il fuoco in Libano.
Grazie Martina. Oggi intanto a Washington riprendono i colloqui tra funzionari dei governi israeliano e libanese iniziati ieri con la mediazione statunitense. La Casa Bianca ha parlato di un clima positivo, ma nel paese attacchi e bombardamenti non si fermano. Dalle prime ore di questa mattina 10 persone sono state uccise in Libano, 17 in meno di 12 ore. E oggi l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di 3 villaggi nel distretto di Sidone, nel sud del paese, mentre un missile israeliano ha colpito un'automobile alle porte di Beirut. Hezbollah a sua volta ha rivendicato attacchi nel nord di Israele. Ascoltiamo Marco Magnano, giornalista esperto di Medio Oriente.
Da un lato abbiamo le trattative tra Iran e Stati Uniti per porre fine al conflitto regionale cominciato il 28 febbraio e che secondo gli Stati Uniti vanno avanti spedite, lisce, avremo un grande bellissimo accordo come dice Trump. Dall'altro l'Iran continua a dire prima di tutto cioè, il Libano deve essere incluso all'interno di questo negoziato, il che significa fermare Israele. Questo è il primo binario. Il secondo è quello invece delle parole spese ieri dal presidente degli Stati Uniti Trump contro Netanyahu, un cambio di narrativa abbastanza forte, la rabbia del presidente degli Stati Uniti nei confronti di Netanyahu per il fatto di aver minacciato di colpire Beirut ancora una volta. Quanto questo disaccordo, chiamiamolo così, possa avere degli effetti, è ancora molto presto dirlo, perché nel frattempo Israele si è affrettato a dire prima di tutto che la loro agenda non cambia e comunque continua ad avanzare nel sud. E qui arriviamo appunto al terzo binario su cui si corre, che è quello del tempo. La scommessa israeliana è abbastanza simile a quella che aveva fatto a un certo punto durante i primi 12 mesi del genocidio a Gaza, quella di avanzare e distruggere il più possibile prima di arrivare a un accordo.
Ora ci spostiamo in Italia con la legge elettorale. Domani potrebbe arrivare in Commissione Affari Costituzionali della Camera un nuovo testo base, il terzo, che corregge alcuni macroscopici errori passibili di bocciatura da parte della Consulta alla formulazione attuale. In particolare si lavora sul premio di maggioranza, mentre il governo sembra voler tirare dritto sul maxi listone bloccato adesso collegato. Oggi intanto sono in corso le audizioni di vari costituzionalisti sul testo bis della riforma. Il servizio da Roma.
Una ferita al principio dell'uguaglianza del voto, questa è una delle prime risposte che i costituzionalisti chiamati alle audizioni stanno fornendo alle domande dei parlamentari in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. In questo caso si tratta della professoressa De Minico, che definisce in questo modo l'esclusione dei voti provenienti dalle due regioni autonome Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta dal calcolo della soglia necessaria per il premio di maggioranza, uno degli aspetti segnalati a rischio di incostituzionalità nella bozza di legge elettorale. L'altro che sicuramente verrà posto nel corso di 2 giorni scarsi di audizioni sarà quello del calcolo dei voti all'estero, la definizione delle circoscrizioni con una legge elettorale nuova. C'è poi il tema stesso del premio di maggioranza, il 42%, giudicato troppo alto. Altri aspetti ancora, tra cui uno fondamentale, l'indicazione del candidato premier, che nonostante la maggioranza definisca questo solo come elemento di indicazione politica, potrebbe toccare una delle prerogative del capo dello Stato. Prima dell'arrivo in aula il 26 giugno la maggioranza quindi potrebbe modificare qualche aspetto di una legge che sembra essere stata disegnata a misura per far vincere di nuovo la destra di Giorgia Meloni ed essere pronta all'evenienza di un voto prima della fine dell'anno. Tempi compressi anche per le audizioni stesse. Il presidente della commissione si rivolge pure ai costituzionalisti chiedendo loro di essere brevi perché ci sono i lavori in aula e deve essere conclusa la seduta. Questo è l'iter deciso per affrontare una legge che teoricamente dovrebbe essere frutto di una collaborazione in Parlamento tra maggioranza e opposizione. Linea allo studio.
Sarà presentata oggi dal commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis la proposta sulla flessibilità di bilancio chiesta da Giorgia Meloni per le misure contro la crisi energetica. La risposta della commissione sarà contenuta nel pacchetto del semestre europeo. Le indiscrezioni indicano un'apertura di massima di Bruxelles alle richieste del governo italiano, ma il ministro dell'economia Giorgetti è cauto. È un percorso lungo e complicato, vediamo come va a finire, ha detto ieri sera commentando le indiscrezioni. Il servizio da Bruxelles.
L'attesa della risposta della Commissione europea alla lettera di Meloni sulla richiesta di maggiore flessibilità di bilancio per le misure contro il caro energia è carica di aspettative ma anche di timori per il governo italiano, che non si espone fino a quando le indiscrezioni della vigilia non saranno confermate dal pacchetto di primavera del semestre europeo atteso per oggi, perché l'apertura del gabinetto von der Leyen dovrebbe essere solo parziale ed è condita con molti ma. L'aspetto più positivo per il governo Meloni è che effettivamente settimane di pressing hanno portato a un risultato: includere l'energia all'interno della clausola di salvaguardia del patto di stabilità, che prevede deroghe per le spese di difesa, dovrebbe sbloccare tra i 7 e i 13 miliardi di euro nei prossimi tre anni, senza che questo gravi sui conti pubblici. E fino a pochi giorni fa non sembrava nemmeno un'opzione per affrontare la crisi. Qui arrivano i ma. La flessibilità dello 0,3% del PIL dovrebbe essere condizionata agli investimenti per la transizione verso energie pulite, quindi il governo non potrebbe erogare sussidi a pioggia per sostenere famiglie e imprese contro i prezzi crescenti del gas o per rifinanziare le accise tagliate, anche in ottica elettorale. Incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, batterie e pannelli solari o investimenti nell'efficienza energetica non è proprio ciò che chiedeva Meloni a von der Leyen, perché sono misure che avranno un impatto positivo nel medio periodo, non nell'immediato, e agevoleranno piuttosto paesi come la Spagna, che su questa strada ha iniziato a investire da tempo e che probabilmente è la vera vincitrice della partita sulla flessibilità di bilancio. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
La Procura Generale di Milano ha confermato il parere positivo sulla grazia Nicole Minetti. Dagli accertamenti svolti risulta che i fatti riportati dalle notizie di stampa non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda di grazia. E a comunicarlo è stata la procuratrice generale Francesca Nanni, che ha detto che questi risultati sono stati trasmessi al Ministero della Giustizia. In sostanza, quindi, viene confermato il parere positivo alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio, grazia messa in discussione dopo il caso dell'adozione di un bambino in Uruguay. E sono stati messi sotto protezione due migranti coinvolti nella strage dei braccianti morti carbonizzati due giorni fa in un'auto nel Cosentino, in Calabria. Uno è l'unico sopravvissuto, un lavoratore afghano, che è riuscito a scappare dal minivan dove i due caporali avevano intrappolato i cinque per poi dare loro fuoco. Ed è quello che ha denunciato il fatto che siano morti bruciati vivi perché volevano essere pagati. L'altro è vivo perché quel giorno era rimasto a casa perché malato. Ieri due persone originarie del Pakistan erano state fermate per omicidio pluriaggravato. Il fatto ha scosso il Cosentino, come ci racconta Antonio Viteritti del collettivo La Base di Cosenza.
Sicuramente è una cosa che ha scosso molto la comunità. C'è da dire che la questione dello sfruttamento nei campi nella piana di Sibari, che è la zona della provincia di Cosenza dove poi sono avvenuti i fatti, è una zona a forte vocazione agricola dove lo sfruttamento dei lavoratori è molto diffuso. C'è anche una sorta di ipocrisia su questo, perché non essendoci delle tendopoli o delle baraccopoli visibili come a San Ferdinando nella piana di Gioia Tauro, non è visto il problema. Sicuramente comunque ci sono i sindacati in zona, in particolare CGL, che portano avanti una battaglia da anni sotto questo punto di vista, anche come movimenti collettivi, realtà locali. Ci stiamo attivando cercando di porre l'attenzione in maniera più critica, vista anche comunque molte prese di posizioni in maniera istituzionale, soprattutto dal centrodestra che governa la regione. La questione che deve emergere è che il caporalato è un fenomeno che è determinato dalle condizioni di lavoro e gestione anche della proprietà della terra nei campi. Fondamentalmente qui abbiamo enormi latifondi dove la produzione agricola si basa fortemente sullo sfruttamento dei lavoratori, che sono nei fatti concepiti come degli oggetti sostituibili.
In chiusura, questa mattina a Milano c'è stato un presidio dei sindacati confederali davanti al cantiere del nuovo consolato statunitense, dopo l'inchiesta che ha svelato un diffuso sistema di sfruttamento dei lavoratori impegnati nel cantiere. centinaia di lavoratori portati direttamente a Milano dall'India, pagati meno di 2 euro all'ora, controllati anche al di fuori del cantiere, senza diritti o garanzie di sicurezza. I sindacati accusano che è stato impedito loro di entrare nel cantiere perché ha ritenuto territorio extraitaliano e di aver potuto parlare con i lavoratori solo fuori dall'area e sempre sotto il controllo dei caporali che li sfruttavano. Riccardo Piacentini è il segretario milanese della filiera CGIL.
Ci hanno impedito di entrare nel cantiere sostenendo che si trattava di un'area fuori dal territorio e dalla normativa italiana. Non potendo fare assemblea abbiamo incontrato i lavoratori praticamente fuori dal cantiere, all'ingresso e all'uscita. Abbiamo l'impressione che le cose siano peggiorate strada facendo fino all'epilogo, per cui fortunatamente la magistratura ci ha messo il becco e ha scoperchiato forse uno dei casi più eclatanti di caporalato. Il cantiere sta lavorando, quindi i lavoratori sono ancora all'interno. L'azienda è stata commissariata, quindi speriamo e supponiamo che adesso le cose vengano rimesse a posto, in ordine, applicando la normativa italiana e i nostri contratti collettivi. Si tratta sicuramente di un caso eclatante, ma purtroppo non è l'unico. Ci sono tantissimi cantieri a Milano, grandi, pubblici, privati, dove magari non ci sono 400 operai, ma ce ne sono 20-30 che però vivono le stesse identiche condizioni di ricatto e di sfruttamento.
Serve un intervento anche delle istituzioni.
Serve un intervento a più livelli. Bisognerebbe intanto abolire la Bossi Fini e togliere questi lavoratori dal ricatto del permesso di soggiorno. Dopodiché servirebbe per esempio aumentare gli enti ispettivi e gli ispettori, che oggi sono in numero ridicolo rispetto alle necessità. Bisognerebbe cambiare le norme sull'appalto e sul subappalto, tutte cose che il governo si ostina a non toccare.
Per ora è tutto, le notizie tornano alle 15.30, redazione di Martina Stefanoni, Diana Santini e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.